Cesare a colloquio con un capo druido, due mentalità completamente diverse. In un primo tempo sembrò che l'imminente bufera gallica dovesse essere piuttosto celtica. Cesare si era sistemato piacevolmente da un mese nella nuova casa, quella di pietra, quando giunse la notizia che gli anziani dei Carnuti, istigati dai druidi, avevano ucciso Tasgezio, loro re. Normalmente non sarebbe stato motivo di preoccupazione, ma in questo caso lo era. Tasgezio era diventato re grazie all'influenza di Cesare. I Carnuti erano particolarmente importanti, indipendenti dal loro numero e dalla loro ricchezza, perché il centro della rete druidica diffusa in tutta la Gallia Comata era nelle terre dei Carnuti, in un luogo chiamato Carnuto, l'ombelico del mondo druidico. Non era né un oppidum né una città, ma piuttosto una distesa orientata con precisione di querce, sorbi selvatici e arbusti di nocciolo, in cui erano disseminati piccoli villaggi di costruzioni druidiche. L'opposizione dei druidi a Roma era implacabile. Roma rappresentava una nuova cultura e di natura diversa, seducente, che avrebbe finito per scontrarsi con l'ethos druidico e poi finire a distruggerlo. Ma non a causa della venuta di Cesare. A quel punto i sentimenti e gli atteggiamenti erano già ben radicati per effetto di quasi 200 anni di asservimento delle tribù galliche del sud alla romanizzazione. I greci erano da più tempo nella provincia, ma erano rimasti all'interno presso Marsiglia e avevano scelto di manifestare indifferenza ai barbari. Invece i romani erano persone irrimediabilmente attive, con il dono di imporre i propri criteri, il proprio stile di vita a tutti i luoghi in cui si insediavano. Inoltre usavano concedere la propria prestigiosa cittadinanza a chi collaborava con loro e li serviva bene. Combattevano rapide guerre per eliminare usanze deprecabili come la mania di collezionare le teste, che era un passatempo favorito tra i Salluvi che vivevano tra Marsiglia e la Liguria. Inoltre tornavano a combattere una nuova guerra se non se l'erano cavata troppo bene con quella precedente. Erano stati i Greci a portare la vigna e l'ulivo al sud, ma erano stati i Romani a trasformare i popoli nativi della provincia in gente che pensava secondo i criteri di Roma. Persone che non onoravano più i druidi e mandavano i figli a studiare a Roma anziché a Carnuto. Pertanto, l'avvento di Cesare era il culmine, anziché la radice, di quello stato di cose, poiché era pontefice massimo e pertanto la più alta autorità della religione romana, il capo dei druidi gli aveva chiesto un incontro quando Cesare era venuto a visitare le terre dei Carnuti, nel primo anno in cui viaggiava con la moglie Rhiannon. Se la lingua degli Averni va bene per te, puoi mandare via l'interprete, disse Cesare. Ho saputo che tu parli diverse delle nostre lingue, ma perché proprio quella degli Averni? Domandò il capodruido. Mia madre aveva una serva, Cardixa, nativa del popolo degli Averni. L'espressione del druido tradì una certa irritazione. Una schiava. All'inizio, ma non per molti anni. Cesare scrutò il druido dall'alto al basso. Era un bell'uomo, dai capelli biondi sulla quarantina, vestito di una semplice, lunga tunica di lino bianco. Era rasato con cura e non portava ornamenti. Hai un nome, capo druido? Cathbad. Ti immaginavo più vecchio, Cathbad. Ma potrei dire anche la stessa cosa di te, Cesare. Toccò a Cesare essere osservato da capopiedi. Tu sei biondo come un gallo. È cosa insolita da voi? Ma non tanto. In realtà è decisamente più insolito essere molto scuri. Tu puoi capirlo dal nostro terzo nome, che spesso si riferisce alla caratteristica fisica. Rufo, che allude ai capelli rossi, è un cognome diffuso. Invece Flavo o Albino denotano capelli biondi. Un uomo con gli occhi e capelli veramente neri si chiama Niger. E tu sei il sommo sacerdote? Sì. Hai ereditato quella carica? No. Sono stato eletto pontefice massimo. L'incarico dura per tutta la vita. Lo stesso vale per i nostri sacerdoti e i nostri auguri, che sono tutti eletti. Invece i magistrati, anch'essi eletti, stanno in carica soltanto un anno. Cathbad batté lentamente le palpebre. Anch'io sono stato eletto. Ma tu dirigi effettivamente i riti della tua gente? Quando sono a Roma? Questo mi pare strano. Tu sei stato il primo magistrato del tuo popolo e adesso guidi eserciti. Però sei anche il sommo sacerdote, ma per noi è una contraddizione. Le due cose non sono inconciliabili per il Senato e il popolo di Roma, rispose Cesare con tono cordiale. Per contro, mi risulta che i druidi rappresentano un gruppo scelto nell'ambito della tribù. Siete quelli che potremmo definire gli intellettuali. Noi siamo sacerdoti, i medici, gli avvocati, i poeti, dichiarò Cathbad sforzandosi di essere cordiale anche lui. Ah, i professionisti. Vi specializzate? Un poco, specialmente quelli che vogliono essere medici. Però tutti noi conosciamo la legge, i rituali, la storia e le melodie del nostro popolo. E in caso contrario, non siamo druidi, ci vogliono 20 anni per diventarlo. Stavano conversando nella sala principale della casa pubblica di Cenabo e assolutamente soli ora che l'interprete era stato allontanato. Cesare aveva scelto di indossare la toga e la tunica da pontefice massimo, una tenuta splendida con le larghe strisce scarlatte e violette. Ho sentito dire, riprese Cesare, che voi non scrivete nulla e che se tutti i druidi della Gallia venissero uccisi nello stesso giorno, con loro morirebbe anche la loro cultura. Però avete sicuramente immortalato il vostro sapere sul bronzo, su pietra o su pergamena. L'arte di scrivere non è conosciuta qui. Fra i druidi lo è. E anche se tutti noi sappiamo leggere e scrivere, però non scriviamo mai nulla che riguardi la nostra missione. Memorizziamo tutto. Ci vorrebbe 20 anni per dire tutto ciò che sappiamo. Molto astuto, commentò Cesare in tono ammirato. Cathbad? Sì, accigliò. Astuto. È un ottimo modo per conservare la vita e la pelle. Nessuno oserebbe farvi del male. Non c'è da stupirsi se un druido può camminare senza paura su un campo di battaglia e fermare il combattimento. Non è per questo che lo facciamo, protestò Cathbad. Lo capisco, ma resta comunque una cosa astuta. Cesare passò a un altro argomento delicato. I druidi non pagano le tasse di alcun genere, vero? Non paghiamo le tasse, lo confermo, disse Cathbad con aria subito più rigida e con un volto ostinatamente impassibile. E non fate servizio militare? Non facciamo mai i guerrieri. E nemmeno usate le mani per i compiti servili? Sei tu l'astuto, Cesare. Le tue parole ci fanno torto. Noi serviamo, noi guadagniamo la nostra remunerazione. Ti ho già detto che siamo i sacerdoti, i medici, gli avvocati e i poeti. Vi sposate? Sì, ci sposiamo. E siete mantenuti dalla gente che lavora. Caciban controllò la propria collera. In cambio dei nostri servizi, che sono insostituibili. Sì, lo capisco. Molto astuto. Credevo che tu avessi più tatto, Cesare. Perché ti prendi la pena di insultarci? Io non vi insulto, Caciban. Io valuto i fatti. Noi romani sappiamo pochissimo dell'organizzazione della vita all'interno delle tribù galliche, che non sono venute finora a contatto con noi. Polibio ha scritto qualcosa sui druidi, qualche altro storico minore vi menziona. Però io ho il dovere di riferire in merito di queste cose al Senato, e il modo migliore per scoprirlo consiste nel fare domande, rispose Cesare sorridendo, con un fascino che però non faceva presa su Cacibat. Parlami delle donne. Donne? Sì, noto che le donne possono essere torturate come gli schiavi. Invece nessun uomo libero, per quanto bassa sia la sua condizione, può essere torturato. Noto pure che la poligamia è autorizzata. Cacibat raddrizzò le spalle. Abbiamo 10 gradi diversi di matrimonio, Cesare, disse con dignità. Questo concede una certa elasticità sul numero delle mogli che un uomo può acquisire. Noi galli siamo guerrieri, gli uomini muoiono in battaglia, di conseguenza nel nostro popolo ci sono più donne che uomini. Le nostre leggi, le nostre usanze sono state elaborate per noi, non per i romani. Questo è vero. Caciban ispirò rumorosamente. Le donne hanno il loro posto, hanno l'anima come gli uomini e passano da questo all'altro mondo. Ci sono anche le sacerdotesse. Druide? No, non druide. Per ogni differenza c'è una somiglianza, disse Cesare, mentre gli occhi si illuminavano in un sorriso. Noi eleggiamo i nostri sacerdoti e in questo c'è somiglianza. Non permettiamo alle donne di avere incarichi sacerdotali importanti come gli uomini, ed è un'altra somiglianza. Le differenze stanno nella nostra condizione di uomini. Servizio militare, funzioni pubbliche, pagamento delle tasse. Il sorriso sparì. Cacibat, non è la politica romana disturbare gli dèi e le pratiche religiose degli altri popoli. Tu, la tua gente, non correte alcun pericolo da parte mia e da parte di Roma, se non sotto un unico aspetto. I sacrifici umani devono cessare. Gli uomini uccidono tra loro dappertutto, presso tutti i popoli, però nessuno tra coloro che vivono sulle rive del Mare Nostrum uccide uomini, donne, per far piacere agli dèi. Gli dèi non esigono sacrifici umani. E i preti, che credono una cosa simile, si ingannano. Gli uomini che sacrifichiamo sono prigionieri di guerra, oppure schiavi acquistati per quello scopo specifico, sbottò Caspar. Ciò nonostante, i sacrifici devono finire. Tu menti, Cesare. Tu e Roma minacciate lo stile di vita dei Galli. Tu minacci l'anima del nostro popolo. Nessun sacrificio umano, ripeté Cesare, calmo e impassibile. Andò avanti così per parecchie ore e ognuno dei due imparava cose sul modo di pensare dell'altro. Ma alla fine della riunione, Cacibat se ne andò angosciato. Se Roma continuava a infiltrarsi tra i Galli comati, tutto sarebbe cambiato. Il druidismo sarebbe declinato fino a scomparire del tutto. Perciò i romani dovevano essere scacciati.
pa 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 pa